SBS Italian.
Come detto, continuiamo ad approfondire quanto accaduto a Christchurch venerdì. 50 persone sono state uccise dal 28enne australiano Brenton Tarrant, definito anche dal primo ministro Scott Morrison come un estremista di destra, il che non lascia dubbi sulla matrice di un massacro che aveva come obiettivo solo uomini, donne e bambini di religione musulmana.
Tarrant è stato rinviato a giudizio e sarà processato a partire dal 5 aprile. Dopo il suo ingresso in tribunale, l'uomo ha fatto un gesto utilizzato dai suprematisti bianchi come per ribadire, al di là di ogni dubbio, la sua appartenenza ideologica. Il suo manifesto programmatico, pubblicato online e inviato per email anche alla premier neozelandese Jacinta Ardern poco prima della strage, fa riferimento infatti ad una serie di personaggi storici ma anche della cronaca recente con un solo elemento in comune, cioè l'ostilità nei confronti dei musulmani.
E infatti si va dalla doge veneziano Sebastiano Venier, che sconfisse l'impero turco ottomano nella battaglia di Lepanto del 1751, al leader serbo Radovan Karadžić, il cosiddetto macellaio di Bosnia, accusato di aver fatto massacrare migliaia di musulmani a Srebrenica nel 1995, per giungere a Luka Trajini, il giovane marchigiano ex candidato della Lega, che sparò a persone di colore a Macerata poco più di un anno fa, per arrivare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che Tarrant definisce un simbolo della rinnovata identità bianca. Su tutti Anders Breivik, il neonazista norvegese che uccise 77 connazionali considerati traditori favorevoli al multiculturalismo nel 2011.
E dunque per anni l'attenzione delle forze dell'ordine, delle agenzie di intelligence, dei governi e anche di buona parte della stampa, va detto, si è concentrata sul terrorismo di matrice islamica, e adesso oggi si chiedono se non sia stata sottovalutata la minaccia dei gruppi dell'estrema destra, le cui istanze in alcune nazioni trovano a volte anche una cassa di risonanza in partiti e leader politici di formazioni al governo. Allora questa mattina ne parliamo con tutti voi all'ascolto, le linee sono aperte al 1300 799 626, ma per introdurre la conversazione abbiamo anche scomodato due ospiti. Ne parliamo con Matteo Vergani, Senior Research Fellow alla Deakin University di Melbourne. Buongiorno Matteo e ben ritrovato su Radio SBS. Matteo? Mentre cerchiamo di ristabilire il collegamento con Matteo Vergani, diamo anche il buongiorno a Lucia Sorbera, capo Dipartimento Lingue e Culture Arabe della University of Sydney. Buongiorno Lucia.
Buongiorno a voi.
Lucia, qual è stata la diciamo così, la prima reazione a quel che è avvenuto a Christchurch?
Da parte di chi?
Da parte tua.
Da parte mia, ma io che stavo studiando, e una immensa tristezza e immenso dolore, come per tutti, credo. Non sorpresa, ahimè, perché anche se un atto di queste dimensioni è da considerarsi assolutamente eccezionale, le premesse c'erano nel discorso pubblico, nel modo in cui l'islamofobia è stata costruita sia in questo paese che in Europa negli anni, e l'ignoranza rispetto all'Islam è stata costruita in questo paese e in Europa negli anni, e non era da... c'erano segnali. Tra l'altro, le intellettuali e gli intellettuali musulmani australiani da anni lanciavano allarme contro l'islamofobia, e niente è stato fatto. Anzi, l'islamofobia, così come percezioni negative delle migrazioni, sono state usate come moneta elettorale da una classe politica assolutamente irresponsabile. Quindi è stato veramente un misto di emozioni negative rispetto a, non solo rispetto al dolore per quanto stava avvenendo, perché 51 vite umane sono andate perse, vuol dire centinaia di persone e famiglie coinvolte in questo lutto, famiglie transnazionali peraltro, perché molte di queste famiglie erano famiglie di rifugiati, quindi dobbiamo anche immaginare qual è la ricaduta emotiva a livello globale di questo evento. Non si parla solo della Nuova Zelanda, non si parla solo dell'Australia.
Lucia,
ma anche rabbia,
prego.
Rabbia perché poteva essere evitato. Ripeto, poteva essere evitato se avessimo avuto una classe politica e anche intellettuale più responsabile.
Intanto siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Matteo Vergani, Senior Research Fellow della Deakin University di Melbourne. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, ciao a tutti, mi sentite?
Adesso sì, ti sentiamo, leggermente basso come volume. Matteo, definiamo che cosa si intende per suprematista bianco, per cominciare.
Ma sì, queste sono etichette che cambiano nel tempo, nel senso che l'estrema destra o la white supremacist groups in inglese sono cambiati molto nel corso del tempo. Se la loro identità, diciamo, era relegata a gruppi molto marginali e anche tendenzialmente violenti fino a qualche decennio fa, ora si sono evoluti, sono entrati sempre più nella politica mainstream, in particolare con il nuovo e rinnovato focus sull'Islam, quindi la lotta al multiculturalismo in generale, all'immigrazione, in particolare l'opposizione all'Islam. Questi movimenti sono cambiati, non sono più diciamo prettamente white supremacist, anche perché se ci pensiamo i suprematisti bianchi tradizionali 50 anni fa avrebbero attaccato, avrebbero avuto come nemici persone provenienti da paesi sud-europei, per esempio italiani, greci, erano diciamo l'obiettivo, il target di azioni di suprematisti bianchi in Australia e in Nord Europa fino a qualche decennio fa. Oggi, come vediamo per esempio nel manifesto di Tarrant, ci sono diversi italiani tra cui Traini, ma anche altri, appunto si faceva riferimento a Bragadin, che era scritto sul fucile, che è un ufficiale militare veneziano che ha fatto un'azione contro i turchi. Quindi insomma c'è nell'immaginario e nell'identità dei suprematisti bianchi è cambiato molto, e ora sono appunto diversi e sono coalizzati tutti contro un nemico diciamo comune che rappresenta nel loro immaginario, nella loro ideologia, l'Islam.
Matteo, a questo riguardo ne approfittiamo anche della tua presenza per fare anche una chiarezza su un altro aspetto, quello che è comunicativo ma non soltanto, cioè la definizione di atto terroristico, perché in queste circostanze c'è chi è sempre un po' restio ad applicare questa definizione ad un evento del genere. Ci aiuti a fare chiarezza al riguardo?
Ma assolutamente, non c'è nessun dubbio che questo sia un atto di terrorismo, come non c'è nessun dubbio, secondo le definizioni che vengono utilizzate nel mondo, che quello di Traini, per esempio, in Italia sia stato un attacco terroristico. In cosa consiste? Consiste a utilizzare la violenza in maniera indiscriminata, quindi non importa chi si sta uccidendo, chi si sta attaccando, ma si sta attaccando delle persone o un gruppo perché simboleggiano qualcosa, per creare paura in queste persone e nella comunità che loro rappresentano, per avere un obiettivo politico. E quindi questi elementi sono tutti presenti sia nell'attacco che abbiamo visto a Christchurch, sia in altri attacchi che a volte non vengono definiti come terrorismo per motivi politici o legislativi in alcuni casi. Però diciamo che dal punto di vista di studi accademici non c'è nessun dubbio che questo sia un attacco di terrorismo.
Lucia, vorrei chiamarti in causa ancora una volta. Tu naturalmente con il tuo lavoro, con la tua attività sei a contatto con persone di religione musulmana ogni giorno, sicuramente hai anche amici di religione musulmana che chiaramente utilizziamo semplicemente per chiarire la prossima domanda che ti faccio. Come ha reagito la comunità musulmana che tu chiaramente conosci e frequenti, e quello che si può supporre da un punto di vista giornalistico è che questo atto forse volesse anche chiamare una vendetta per dire: vedete, eccoli, questi sono veramente quelli che le serpi in seno che ci siamo allevati. Ecco, puoi più o meno riassumere in una dichiarazione quello che ti chiedo?
Come dicevo prima, c'è un misto di dolore e rabbia, e questo è stato espresso anche ieri sera in un programma televisivo nazionale su ABC da quattro intellettuali musulmane che spiegavano il modo in cui le comunità stanno reagendo. L'abbiamo visto anche nelle tante dichiarazioni pubbliche, nei discorsi che hanno, nei discorsi che hanno fatto. La cosa secondo me molto interessante è che tutte collegano non lo considerano un fatto eccezionale o un fatto estremo o inatteso. Tutte sottolineano come questo evento faccia luce sul fatto che noi viviamo in un paese costruito sulla violenza, un paese che è stato costruito a partire dal genocidio degli aborigeni, il genocidio che continua, che è costruito sulle politiche militaristiche, sulla partecipazione in campagne militari violente in Medio Oriente. E però quando si parla, e adesso anche sulla violenza contro i musulmani sì, e sulla normalizzazione della violenza contro i musulmani, un lungo discorso di deumanizzazione dei musulmani attraverso i media e attraverso il linguaggio politico ha reso normale e tra virgolette banale, per usare il linguaggio di Hannah Arendt, il massacro di musulmani in preghiera. Ecco, questo è inaccettabile, perché se accettiamo che oggi succeda a loro, domani può succedere a chiunque di noi. E sta già succedendo a noi, perché siamo la stessa cosa. Tra l'altro volevo chiudere ricordando, è stata citata molto la battaglia di Lepanto in questi giorni, che è un altro dei grandi miti storici. Mentre l'Europa, insomma, quella che oggi è Europa, costruiva il mito della battaglia di Lepanto, l'impero ottomano era solo una piccola parte del mondo musulmano. Il mondo musulmano in quegli anni fioriva nel Centrasia, in India, nel sud-est asiatico, anche nei regni africani. Siamo abituati a narrazioni parziali della storia, e narrazioni che ormai non funzionano più, perché il mondo è interconnesso.
A questo riguardo, Lucia, posso chiederti una cosa proprio riguardo della narrazione? Perché, come facevi presente prima, non soltanto la politica, ma anche la stampa, anche i media in generale, vengono presi un po' in questo momento, diciamo, sotto la lente di ingrandimento, messi sotto la lente di ingrandimento per il loro ruolo, la loro posizione, per il fatto di diventare bene o male indirettamente o involontariamente veicolo di determinati messaggi. In questo senso, che cosa si può fare per raccontare quello che è forse un sentimento strisciante di odio nei confronti del diverso, che ha radici di diverso tipo, senza alimentarlo?
Bisogna probabilmente produrre un'informazione anche un po' più colta, nel senso che quando si racconta il mondo arabo e i paesi a maggioranza musulmana, ma anche le diaspore musulmane, si continuano a riciclare stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni, a banalizzare, non si può più. Non si può più, e forse bisogna anche usare un po' meglio le risorse che abbiamo. Ci voleva una strage per portare quattro intellettuali musulmane di origine araba nella TV nazionale australiana? Non credo. Credo che queste figure dovrebbero avere spazio nella quotidianità dell'informazione, e credo che sarebbe importante che facessimo un buon uso di loro, ma anche delle tante voci musulmane globali che potrebbero essere tradotte, che potrebbero essere diffuse maggiormente.
A questo riguardo possiamo chiedere anche l'opinione a Matteo Vergani?
Sì, puoi ripetere la domanda, cosa bisogna fare?
Diciamo politica e media, in questo caso, da una parte fanno da veicolo, fanno da tramite, dall'altro inevitabilmente contribuiscono ad amplificarli determinati sentimenti. Che cosa si potrebbe e si dovrebbe fare, secondo te?
C'è una relazione simbiotica tra i media e tutti gli atti di terrorismo e anche le stragi che non hanno a che fare con la politica. Sicuramente credo che bisogna partire da un'etica. Io sono convinto del fatto che per esempio i giornalisti e i media debbano darsi delle autoregolazioni, possono provenire dalla loro gruppi professionali o da altri o dai media stessi, ma devono assumere un codice etico. Faccio un esempio: Le Monde nel 2016, quando c'è stata l'ondata di attacchi in Francia, ha deciso di non mostrare più i volti delle persone che conducevano attacchi. Questo perché? Perché si evita di mitizzarli, si evita di creare un'immagine glamour, diciamo, intorno alla loro figura. Semmai è più importante focalizzarsi sulle vittime invece che su coloro che attaccano. E allo stesso tempo anche i social media. Abbiamo visto che questo attacco è stato è andato in live streaming su Facebook, e le immagini terribili dell'attacco sono state shareate, ritweetate anche da media mainstream su internet. E questo lo trovo assurdo, sia perché si dà di nuovo visibilità a un attentatore, che lui fa questo gesto proprio per creare paura nella sua audience e per avere un audience e per avere visibilità. Quindi in questo modo si fa il suo gioco, e quindi probabilmente anche le tech companies, Google, Facebook, dovrebbero avere dei codici più chiari rispetto alla possibilità di sharare immagini di certi tipi di attacchi. E in fondo sta anche all'educazione di tutti noi, quando andiamo su internet, a renderci conto del male che facciamo quando shareiamo certe immagini relative agli attacchi e agli attentati.
Noi ringraziamo per il momento Matteo Vergani e Lucia Sorbera. Dobbiamo fermarci un attimo, ma torneremo molto molto presto, fra circa un minuto e mezzo, per parlare di quanto accaduto a Christchurch. Siamo di nuovo in diretta qui su Radio SBS, stiamo parlando di quanto accaduto a Christchurch venerdì scorso, la strage che ha lasciato 50 vittime al suolo, uccise da un suprematista bianco australiano. Per parlarne con noi potete naturalmente chiamarci al 1300 799 626, inviarci un sms allo 0429 996 263, oppure commentare sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, come già hanno fatto alcuni nostri ascoltatori. Dario, ti ripasso la linea, hai un altro ospite.
Sì, intanto dopo aver salutato Matteo Vergani e Lucia Sorbera, diamo il buongiorno allo sceicco Isse Musse, che è leader della comunità musulmana somala di Werribee a Melbourne. Buongiorno sceicco e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, so che lei era all'ascolto poco fa, abbiamo parlato di islamofobia. Lei, da rappresentante della comunità musulmana, come è stato scioccato da quel che è avvenuto a Christchurch, ma soprattutto quanto lo aveva in un certo senso previsto una tragedia del genere?
Questo era possibile, tutti pensavano che un giorno fosse accaduto, perché nei anni precedenti, due anni, tre anni passati, la supremazia bianca cresceva di tempo in tempo, particolarmente quando il presidente Trump si è insediato a Casa Bianca. Abbiamo visto dei incidenti negli Stati Uniti e in altre parti, quindi era prevedibile questo terrorismo.
Quindi lei aveva la percezione che l'islamofobia fosse comunque un problema ancora reale, percepibile quotidianamente?
È un problema molto molto acuto, perché parlavamo sempre di questo dell'islamofobia, abbiamo accennato in varie parti, in varie conferenze, però i politici non hanno considerato, non hanno visto che sia un problema reale, quindi possiamo dire che questo atto che si è successo in New Zealand è stato coltivato, è stato cresciuto proprio con la partecipazione dei politici che favorivano questo andamento peggiore.
Prima parlavamo, non so se era l'ascolto, con il console onorario d'Italia a Christchurch, e parlavamo dei sentimenti prevalenti nelle varie comunità lì in Nuova Zelanda. Qui lei, che è al polso della situazione della comunità musulmana d'Australia, in particolare di Melbourne, qual è il sentimento prevalente? Quello di rabbia o quello di paura?
Non è di rabbia, è di rabbia, in qualche misura è di rabbia, però non hanno la paura, perché la comunità ha visto gli australiani come si sono comportati, l'appoggio dato ai musulmani è una grande testimonianza, e quindi non hanno paura adesso, sono... la comunità è quasi contenta per la reazione data dalla popolazione australiana.
Ecco, quindi la società civile anche qui si è compattata di fronte a questa tragedia, o meglio in seguito a questa tragedia, considerando tutte le implicazioni. Prima faceva riferimento alla politica. A questo punto che risposte si attende o si attenderebbe da parte del governo e dei governi in generale, perché è un problema globale?
Ci auguriamo che il governo abbia capito adesso come stanno le cose, e quindi bisogna dire esattamente cosa si può fare. Abbiamo visto il senatore del Queensland pochi giorni fa cosa ha combinato, e come un giovane, più non anche un giovane, è un bambino, diciamo un ragazzetto, ha risposto. E quindi il governo deve prendere la sua responsabilità e di prevenire questo clima di odio, di razzismo, di fare dell'immigrazione musulmana come un concetto politico per cui danno qualche voce agli altri. Il governo deve fare molte cose.
Siamo in collegamento con lo sceicco Issemus. Una domanda molto rapida prima di lasciarla andare: che tipo di misure di sicurezza avete nella moschea, e se sono state rafforzate in seguito a quello che è accaduto a Christchurch?
Sì, c'è una grande presenza della forza di sicurezza. La comunità è contenta come stanno le cose a questo punto. Ci auguriamo che non succeda niente e tutto passa per bene.
Allora, a questo punto ringraziamo davvero per la disponibilità dimostrata questa mattina lo sceicco Issemus, leader della comunità musulmana somala di Werribee. Grazie, buona giornata e a presto.
A presto a tutti.
Allora, ringraziamo lo sceicco Issemus. Le linee sono aperte al 1300 799 626. Abbiamo giusto un paio di minuti di tempo, se avete voglia di dire la vostra su quanto avvenuto a Christchurch e sulle ripercussioni, ma anche che cosa vorreste a questo punto che la politica decidesse di mettere in campo. Gino, buongiorno.
Oh, buongiorno, stavo pensando infatti, ma come mai non si sente la gente? Io veramente farei un codice per vietare la presenza, la partecipazione alle politiche di persone che abbiano slogan e progetti politici non interculturali, ma che siano di propaganda contro uno, questo o quell'altro, propaganda della violenza, perché chiaramente è connesso questo fatto, che questa gente, ci sta qualcuno, no? Però viene rafforzata da politici come il nostro ministro dell'interno Salvini o altri, che incoraggiano questo modo di pensare, no?
E Gino, però ti si potrebbe rivoltare anche la prospettiva, si potrebbe obiettare che esistono politici che si fanno forza su determinati slogan perché la gente pensa esattamente quel che loro dicono.
Esatto, ma è certo che c'è gente, cioè, allora scusami, se non dobbiamo, la politica non deve incoraggiare le fazioni sociali, ma non deve prendere parte ad una fazione, anche se fosse un musulmano che direbbe sono i bianchi, sarebbe la stessa cosa, cioè non è che sono contro questo o quello, ma la politica deve essere liberata da questa propaganda da xenofoba, per esempio. Cioè la xenofobia deve essere bandita dal dibattito elettorale.
Quindi diciamo un codice, diciamo così, ideologico comportamentale per i politici.
Sì, se devono dare, basta con questa storia.
Grazie Gino per la tua testimonianza e buona giornata.
Abbiamo ascoltato in diretta Gino e prima abbiamo sentito nel corso della nostra conversazione di questa mattina lo sceicco della moschea di Werribee Semus e ancora prima il ricercatore Matteo Vergani della Deakin University e la docente di studi arabi e musulmani dell'Università di Sydney, Lucia Sorbera. Siamo giunti praticamente, Dario, al termine della prima ora del programma. Naturalmente all'inizio abbiamo sentito anche in diretta il console onorario italiano a Christchurch, quindi oggi una trasmissione perlomeno nella prima ora assolutamente in diretta con ospiti dal vivo.
Eh sì, continueremo a parlarne anche all'inizio della seconda ora quando vedremo le reazioni della società civile ma anche della politica in Nuova Zelanda. Adesso la linea torna a Carlo Oreglia per un aggiornamento delle notizie.
La tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.